Astronauticast, stagione 7, episodio 23. Ben ritrovati amici ascoltatori e amiche ascoltatrici di Astronauticast. Oggi è giovedì 24 aprile 2014 e sono contento di essere di nuovo qui al timone del podcast preferito dagli italiani quando si tratta di avere gli ultimi aggiornamenti delle notizie spaziali e di quanto succede sopra le nostre teste al di là dei 100 km di quota che tutti sappiamo, vero? È stato stabilito, inizia lì lo spazio. In realtà guardiamo poi anche un po' più in basso, ai centri spaziali, alle sonde in costruzione, a mille discussioni, vedremo più avanti. Ma non sono solo. Questa sera siamo in formazione un pochino ritoccata e ridotta, ma se dico che i migliori sono qua, pensate che chi manca si offenda?
Ma vedi, chi manca non ha la stoffa giusta per sopravvivere alle abbuffate pasquali, quindi si sta riprendendo. Noi abbiamo molta più esperienza.
Avrete sicuramente riconosciuto la prima delle due colonne che tengono su stasera il podcast, Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, e colgo l'occasione per ricordarvi, come sempre, che per commentare o fare domande su quello che diciamo potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter e Google Plus, oppure la chat nella pagina della diretta sul nostro sito.
E l'altra colonna invece da Carmagnola è il nostro Luigi Morielli, che saluto.
Saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da Ovesticino, come ricorda sempre il buon Mike.
Ricordo anche ai nostri amici ascoltatori che Luigi potete trovarlo sulle pagine di Celum, dove tiene la rubrica di Astronautica e anche di delle applicazioni Android, vero Luigi, se non ricordo male? Sì. E il nostro Paolo Amoroso invece è su paoloamoroso.com, giusto?
Sì.
Ah, l'ho azzeccata! E anche sulla sua utenza Google Plus, basta cercarlo con il suo nome e cognome, e sulle pagine di Forum Astronautico e ovviamente sui microfoni di Astronauticast. Bene, invece io da Darmstadt vi saluto, Marco Zambianchi, non mi trovate da nessuna parte, tranne stasera, devo dire, visto che la notizia di apertura è proprio frutto della farina del mio sacco di oggi pomeriggio. Quindi cominciamo subito con le notizie, così tanto per dare uno stacchetto piacevole che non sono stato in grado di fare, e cominciamo dalla notizia che ci arriva dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove è stata compiuta nella giornata di ieri un'attività extraveicolare per sostituire uno dei due computer chiamati MDM, cioè multiplexer demultiplexer. Ce ne sono due montati all'esterno della stazione spaziale e sostanzialmente sono degli apparati utilizzati per la diffusione di comandi e per la ricezione di telemetria da vari sistemi vitali per la stazione. Pensate, tra questi, non è certamente un elenco esaustivo, ma i due più importanti sono sicuramente i comandi e la telemetria del sistema di raffreddamento e i comandi e la telemetria dei rotary joint, cioè dei motori elettrici che consentono ai pannelli solari della stazione spaziale di muoversi e sostanzialmente di seguire il sole. Vediamo un po', mi viene segnalato dalla regia, che sarei io, ma mi autosegnalo, che ho il guadagno un tantino alto. Adesso io qui non so da che parte girare, ma credo possa essere meglio. Aspetto un feedback dalla chat per sapere se ho migliorato o peggiorato la situazione. E per la serie uno se la canta e se la suona da solo. I due astronauti che erano coinvolti in questa attività extraveicolare sono Rick Mastracchio e Steve Swanson, se non ricordo male, scusate, un piccolo lapsus, e sono stati autorizzati a compiere questa attività extraveicolare facendo, tra virgolette, uno strappo alla regola di sospendere tutte le EVA dopo l'incidente occorso al nostro Luca Parmitano. Ricorderete infatti che a causa della ingente perdita d'acqua avvenuta nel suo casco si era deciso di non effettuare più alcuna passeggiata spaziale se non appunto in caso di emergenza, e la rottura di uno dei computer MDM è proprio quello che ha causato, ha richiesto l'intervento dei due astronauti. Fortunatamente a cedere è stato il componente di backup, cioè quello non attualmente in funzione sulla stazione, ma è richiesto il mantenimento della ridondanza tra queste due parti, in modo che proprio un eventuale guasto, speriamo di no, al MDM principale, avrebbe visto la situazione che nessun MDM di backup era presente a subentrare. Invece in questo modo, visto che l'attività extraveicolare ha avuto successo, nuovamente si è ripristinata la perfetta ridondanza del sistema e non si corre più questo pericolo. Riascoltando oggi la conferenza stampa di presentazione dell'attività extraveicolare, mi ha particolarmente colpito anche la modularità di questo elemento, perché sebbene come elemento sia fallito tutto quanto, cioè l'intero blocco MDM è stato dichiarato non più funzionante e rimosso, in realtà l'ingegnere spiegava proprio che è possibile intervenire da parte degli astronauti e cambiare la singola o le singole schede che fanno parte dell'MDM che sono fallite a livello hardware, ed è per questo che l'MDM, appena rimosso dalla sua posizione all'esterno della stazione, sarà la nuova unità di scorta, perché verranno sostituite le schede guaste e verrà poi immagazzinato nel caso in cui avvenga un ulteriore guasto simile. Steven Swanson poi ha fatto una cosa molto interessante, ha tagliato due fascette protettive che impedivano l'accesso a una serie di moduli di distribuzione della corrente che sono sempre presenti sul modulo S0, sul segmento S0 del traliccio. La stazione spaziale, non so se i nostri ascoltatori l'hanno in mente, ma sostanzialmente si può vedere come una grande T, dove il braccio orizzontale di questa T è un traliccio all'estremità del quale sono montati i pannelli solari. Il punto centrale, quasi il perno, il punto di giunzione tra i moduli abitati della stazione e il traliccio è proprio l'S0, che si trova sopra il modulo Destiny. È interessante perché una volta rimosse queste fascette è possibile intervenire con il braccio robotico della stazione. Non so voi come la pensate, ma io la vedo veramente, veramente come una cosa quasi da fantascienza, pensare che non sia più richiesta la mano dell'astronauta per compiere lavori come questi, ma adottando il canadarm della mano del manipolatore avanzato Dextre sarà possibile per gli astronauti rimanere al sicuro dentro la stazione e compiere anche questo tipo di riparazioni che fino appunto ad oggi avrebbero richiesto la presenza fisica di un astronauta in attività extraveicolare. Riguardando poi dal punto di vista statistico questa EVA, si tratta della 179esima compiuta in attività di o costruzione o manutenzione della stazione spaziale. Si è trattata di una EVA inusualmente molto breve, ma perché è limitata la sostituzione dell'MDM, di circa un'ora e mezzo. Ma queste 179 attività extraveicolari, amici ascoltatori, cercate di immaginare di moltiplicare per più o meno 6-7 le ore passate fuori, quindi 179 per 6 è più o meno il numero di ore che esseri umani hanno impiegato a lavorare all'esterno della stazione spaziale per il suo assemblaggio. È qualcosa di incredibile e davvero secondo me è un punto di arrivo per l'addestramento e per la capacità di lavorare all'esterno e di compiere lavori complessi da parte degli astronauti.
Di solito sono in due.
Ah certo, certamente hai ragione Luigi. A volte sì, esattamente. C'è anche da dire che l'attività extraveicolare è stata arrangiata in pochissimi giorni. Il guasto all'MDM è stato scoperto il giorno 11 aprile e l'attività è stata compiuta 12 giorni dopo, il 23, come abbiamo detto in apertura. Qualche ascoltatore potrebbe pensare che si sia trattato di un'attività, vogliamo dire, raffazzonata o organizzata in fretta e furia. In realtà la rottura degli MDM è proprio una delle 12 emergenze più praticata in esercitazione dagli aspiranti passeggiatori spaziali. Vorrei dire che quasi il livello di addestramento consente agli astronauti di sapere praticamente a memoria i passi e i movimenti da compiere per sostituire questo componente. Quindi è stato più interessante o più complicato mettere insieme il team di terra che era già impegnato con altre attività per seguire gli astronauti nell'attività extraveicolare. Ricordiamo che in questa settimana sono arrivati sia la capsula Dragon la scorsa domenica, che insomma richiede un notevole lavoro di coordinamento tra il centro di controllo di Houston, SpaceX e gli astronauti a bordo della stazione, e anche si è svolto un esperimento, un test del sistema Kursk, che è l'autopilota delle navette russe. Una Progress si è staccata poche ore prima dell'attività extraveicolare e si riaggancerà questo venerdì, quindi tra poche ore, per testare le nuove capacità di aggancio automatico introdotte nel Kursk di costruzione russa. Su Astronauti News vi rinvio, perché se siete interessati ho avuto modo non solo di postare i video sia del riassunto dell'attività extraveicolare che della conferenza stampa di presentazione. Può sembrarvi un po' lunga, dura 55 minuti, ma vi assicuro che se siete curiosi di chicche, in queste conferenze stampa non si trascura assolutamente niente. Vedrete anche l'ingegnere responsabile del progetto, che si è portata in conferenza stampa un modello in scala reale dell'MDM per illustrare al meglio agli ascoltatori di cosa si stava parlando. E poi, usando la potenza della ricerca Google, ho scovato due documenti interessanti, tra cui la brochure pubblicitaria della Honeywell, che è proprio l'azienda costruttrice degli MDM, che ha usato gli MDM come un esempio della sua capacità di assemblare sistemi per uso spaziale. In difesa dell'MDM, per chi sta già sorridendo pensando che come si fanno pubblicità e poi si è scassato l'MDM, beh, questo esemplare è volato nello spazio nel 2002 e quindi ha funzionato perfettamente rispondendo ai comandi di test fino all'11 aprile scorso, quindi per praticamente quasi 12 anni, niente male. E con questo davvero tutto sull'MDM, per gli approfondimenti avete l'articolo. Avete commenti da fare, ragazzi?
Ma diciamo che questo nome Honeywell ha un sapore d'altri tempi per chi ha seguito l'informatica. Insomma, era uno dei primi colossi dell'informatica, soprattutto nei decenni precedenti, ma forse i giovani lo conoscono ancora poco, questo nome.
Paolo, sai com'è? Quando si è diversamente giovani di queste cose si capisce parecchio. Devo dire che non ho iniziato su Honeywell, ma il primo elaboratore su cui ho lavorato il giorno in cui sono stato assunto era un IBM Sistema 34. Andatevelo a googlare per farvi due risate con me, con le tastiere reattive, che quando facevi un errore di battitura lo sapeva tutto il piano, perché il meccanismo di vibrazione inserito nella tastiera era più o meno della stessa potenza di un martello pneumatico. E quindi eri facilmente oggetto del sorriso dei colleghi, ma giustamente, come newbie, che cosa volete?
Però con la prossima notizia rimaniamo ancora in tema di stazione spaziale come porto di mare, perché ne avevi già accennato e ce ne parlerà Luigi.
Sì, in effetti il nostro porto di mare spaziale è pronto a ricevere l'arrivo del terzo esemplare della versione, diciamo così, di linea del Dragon della SpaceX. È partito il 19 aprile scorso alle 21:25 italiane dal Launch Complex 40 di Cape Canaveral e trasporta circa 2 tonnellate di rifornimenti. Il lancio è andato bene, tranne per un piccolo glitch ad una valvola del sistema propulsivo, che però è stata bypassata immediatamente, quindi è riuscito a mantenere il piano di volo originale. Diciamo che comunque il piano di volo originale è stato mantenuto, nel senso che comunque l'attracco avverrà domenica prossima, domenica mattina. E aspetta un po'. Sì. Il discorso però più importante di questo volo è proprio il discorso delle quattro zampe di rientro che erano montate nel primo stadio del vettore, e a quanto pare che abbia funzionato tutto bene, quindi il primo stadio è rientrato con due accensioni dei motori Merlin, è riuscito a rallentare la caduta nell'oceano, e tutti i sensori interni hanno continuato a registrare i dati per 8 secondi dopo lo splashdown, quindi evidentemente non è stato un urto contro la superficie del mare distruttivo per quanto riguarda il primo stadio del Falcon 9. Adesso probabilmente non ci sono immagini perché il tempo sulla zona non era ottimale, però è stato recuperato e devono ancora capire se è possibile già addirittura riutilizzare questo primo stadio utilizzato questa volta. Elon Musk è stato ovviamente entusiasta della cosa, però resta il fatto che la missione primaria di questo lancio era rifornimento all'ISS, perché comunque il contratto della NASA con SpaceX è per 12 missioni e per un totale di 1,6 miliardi di dollari, che è una commissione non da poco. A bordo di questa capsula, che appunto domenica mattina arriverà nei pressi della stazione spaziale e verrà agganciata dal robot, dal braccio robotico. Stasera sono un po' dislessico. Verrà agganciata dal braccio robotico e verrà attraccata definitivamente alla stazione spaziale per poter essere scaricata e poi in seguito ricaricata con i materiali che potranno ritornare a terra, perché ricordiamo che il Dragon è l'unica delle capsule non abitate che rientrano a terra, quindi possono riportare a terra dei materiali. E a bordo ci sono 4 videocamere d'alta definizione che poi dovranno riprendere la terra dalla stazione spaziale. Ci sarà un payload per trasmissioni laser ottiche e poi altri esperimenti, fra cui uno studio sulla deficienza del sistema immunitario umano in condizioni di microgravità e un esperimento per coltivare della lattuga per purificare l'aria per il consumo umano, quindi con le famose colture che dovrebbero nei viaggi interplanetari poi permettere di avere sia dell'ossigeno fresco che della verdura fresca da consumare, diciamo che diventa già un buon punto di partenza per questi esperimenti, per poter pensare appunto delle astronavi vere e proprie in cui le persone dovranno poi coltivare qualcosa a bordo per entrambe queste cose che sono importanti per i viaggi stellari, viaggi interplanetari. E poi ci saranno a bordo anche le gambe di Robonaut 2, di cui ne abbiamo già parlato altre volte, che permetteranno appunto di Robonaut di avere una forma ancora più antropomorfa, diciamo così, e potrà avere anche utilizzi ulteriormente, potrà essere sfruttato anche per ulteriori usi. Mentre l'ultimo esperimento, Mercury, passerà tra alcuni, vedranno lo sviluppo dei microbi fra la Terra e la ISS. Mi dicono dalla regia che il Dragon ha attraccato domenica scorsa, non domenica prossima, quindi è già successo tutto questo, quindi è stato già agganciato dal braccio robotico ed è stato attraccato domenica scorsa 20 aprile alla stazione spaziale. Scusate per l'errore.
No, per venire poi in tuo soccorso, perché figurati, gli svarioni li ho fatti io a non finire, l'articolo fa riferimento al futuro perché è stato scritto prima di questa cosa.
Stavo leggendo, mi è venuto il dubbio, ho detto ma questo è il 19, però intendeva domenica questa, domenica prossima, perché purtroppo io mi ricordo di aver visto l'immagine quella delle dei pannelli solari con i colori dell'Italia, la bandiera italiana, della rifrazione sui pannelli solari, che
molto
era bellissima.
Molto spettacolare, sì.
Infatti. Però stavo ragionando appunto su quello, mentre parlavo, per quello che mi sono impappinato un po' di volte, perché stavo cercando di ricordare.
Facendo la matematica. Succede, figurati un po'. Figurati un po', Luigi. Non cambia la sostanza, assolutamente. Sì, sì. Tutte le cose che hai detto sono avvenute o sono in realizzazione.
Quindi abbiamo la conferma che è già successo tutto, quindi non c'è il dubbio di dire che avverrà, ma è già tutto avvenuto.
È andato bene, e devo anche dire che questo siparietto che abbiamo appena avuto mi induce ad invitare tutti i nostri ascoltatori a dare una scartabellata agli archivi di YouTube, perché il video e in generale tutti i video realizzati in occasione dell'arrivo o dell'HTV di costruzione giapponese o del Dragon di SpaceX vedono in azione proprio il braccio robotico Canadarm, che aiuta queste capsule che non sono in grado di attraccare autonomamente, come per esempio le Progress russe a cui abbiamo fatto cenno in precedenza, ma devono essere letteralmente afferrate dal braccio robotico e gli astronauti trascinano, agganciano materialmente la capsula a uno dei boccaporti della stazione spaziale. In particolare entrambe queste navette, Dragon di SpaceX e l'HTV, utilizzano il boccaporto, chiamiamolo internazionale trattino americano, mentre gli europei ATV e le Progress, così come le Soyuz, attraccano alla parte russa della stazione, che ha un sistema di aggancio completamente differente. Bene, Luigi, figurati, nessunissimo problema, anzi grazie per il tuo contributo. E invece, tornando per un momento in casa europea, devo dire, mi è capitato tutte le volte di uscire dal turno esattamente quando c'era qualche cosa di particolarmente interessante. Ero in volo quando è decollato Gaia, ero fuori turno dopo le notti, quindi completamente KO, quando hanno lanciato Sentinel 1A. Però per Sentinel 1A, per i miei colleghi che erano di servizio, soprattutto i poveri disgraziati del turno di notte, non è stato assolutamente un primo giorno facile, perché dopo aver gioito, potete immaginarlo tutti, dell'ottima riuscita del lancio, il vettore Soyuz ha avuto una performance quasi perfetta, diciamo, c'è stato un pericolo di impatto davvero importante con un satellite americano che aveva esaurito il carburante e che quindi non era più in grado di muoversi autonomamente e quindi di variare la sua orbita in una posizione meno pericolosa. E l'ufficio che fa il monitoraggio dei possibili impatti ha calcolato una probabilità di andare a cozzare contro questo satellite americano, il cui nome ho trovato abbastanza significativo, ACRIMSAT. Aveva dell'acrimonia nei confronti del nostro povero Sentinel, ha tentato di dargli una craniata che sarebbe stata letale. E allora cosa è successo? Che appunto i ragazzi del turno di notte, coadiuvati dal direttore delle operazioni, hanno effettuato una manovra mai tentata prima, quella cioè di variare, anche se di poco, l'orbita del satellite quando ancora non si era conclusa la cosiddetta fase LIOP. La LIOP è una fase tecnica che avviene immediatamente dopo l'inserimento in orbita del satellite da parte del vettore. È estremamente critica perché è proprio la fase in cui i controllori di volo prendono pieno controllo del satellite, accendono la maggior parte degli strumenti che normalmente sono tenuti spenti in fase di lancio e quindi sono impegnati così a fare tutt'altro che calcolare al volo manovre di cambio di orbita. Invece l'addetto al sistema di EOCS ha dovuto al volo calcolare un abbassamento di orbita del satellite, che purtroppo è abbastanza sconveniente, perché nel caso particolare di Sentinel 1A il vettore, come ho detto, ha performato quasi perfettamente, nel senso che l'orbita era risultata più bassa di alcune decine di chilometri rispetto a quella desiderata, assolutamente nulla dal punto di vista dei rischi per la missione, ovviamente escludendo questo l'arrivo del satellite ACRIMSAT, ma che proprio per evitare ACRIMSAT è stato peggiorato, perché la manovra più conveniente da un punto di vista di collision avoidance è stata quella di abbassare ancora ulteriormente l'orbita e quindi Serviranno diversi giorni con i propellenti, con i propulsori di bordo di Sentinel-1A, che non sono esattamente potentissimi, per rialzare l'orbita lentamente, quindi un lavoro fatto di fretta per evitare un grave pericolo richiede poi un recupero della quota prevista di tutte le operazioni lasciate in sospeso per impegnarsi su questa manovra, che si sono protratte per alcuni giorni, sono avvenute praticamente nella scorsa settimana. Fortunatamente Sentinel-1A sta benissimo, il satellite è stato evitato e addirittura lo spacecraft ha inviato un paio di giorni più tardi una prima immagine scattata con il suo radar ad apertura sintetica, uno strumento sensibilissimo in grado di penetrare le nuvole e quindi fotografare la superficie terrestre, i mari, insomma tenere d'occhio il nostro pianeta sostanzialmente in qualunque situazione di tempo atmosferico. Questa emergenza che è occorsa a Sentinel-1A però porta la memoria di tutti a uno dei più gravi problemi che si sta aggravando costantemente, statistiche alla mano, che è quella della presenza di detriti in orbita e soprattutto in orbite dove operano altri satelliti. Esistono orbite cosiddette cimitero dove i satelliti vengono mandati a terminare per sempre la loro esistenza ben lontano dalle rotte di satelliti attualmente in uso, oppure vengono guidati verso un rientro controllato più o meno. In questo caso non è stato possibile farlo, come abbiamo detto ACRIMSAT aveva esaurito il propellente. Interessante sarà vedere come le agenzie spaziali cercheranno di mitigare questi problemi, e ricordo anche che alcuni degli strafalcioni più gustosi che abbiamo letto sui media generalisti hanno riguardato in passato proprio le manovre di collision avoidance della Stazione Spaziale Internazionale, che la cui procedura prevede che gli astronauti entrino vestiti di tutto punto nelle capsule Soyuz, ma per molti dei media generalisti sono quasi abbandono della stazione spaziale, situazione di emergenza alla gravity. Anche in questo caso dove l'avvicinamento è stato nell'ordine delle decine di metri, vi assicuro che è qualcosa di assolutamente inaccettabile, una violazione gravissima delle procedure di collision avoidance. Anche in questo caso abbiamo evitato lo scenario alla gravity. Comunque è stato un bel cardiopalma per i colleghi. Cosa ne pensate, ragazzi?
Beh, diciamo che hanno sfruttato la situazione di adrenalina elevata del lancio, quindi tutto sommato, anche se hanno dovuto fare in fretta, erano preparati psicologicamente, non avevano cominciato a riposarsi dopo le fatiche del lancio per pensare con comodo alla pianificazione, a tutte le operazioni di inizio delle attività di un nuovo satellite.
Non hanno avuto modo di abbassare la guardia, insomma.
No, hanno abbassato solo l'orbita e tra l'altro, per rassicurare anche i nostri ascoltatori, nonostante l'euforia del riuscito lancio, sappiate che è proibito introdurre all'ESOC qualunque tipo di alcolico che non sia del disinfettante. E quindi non erano sicuramente ubriachi quando hanno calcolato la manovra di collision avoidance. Paolo, invece ho visto sulla nostra lista di notizie che il nostro Luca Parmitano, dopo aver concluso i primi impegni di pubbliche relazioni, ha ricevuto un incarico abbastanza prestigioso. In che panni e perché ente?
Sì, il nostro astronauta Luca Parmitano è stato nominato ambasciatore per il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea nel turno che inizierà a luglio del 2014 e finirà a dicembre dello stesso anno. Lo ha annunciato lo stesso Parmitano al TweetUp, l'incontro divulgativo organizzato dall'ESA l'11 aprile scorso alla sede ESRIN dell'ESA a Frascati. Luca non ha bisogno di presentazione né tra noi appassionati di spazio, ma neanche tra un pubblico meno specializzato, tra un pubblico generico, perché ormai, grazie anche alle sue diverse apparizioni televisive a livello nazionale, comincia a essere non solo conosciuto, ma anche apprezzato. E quindi siamo tutti sicuri che ha quantomeno le competenze umane per svolgere questo incarico prestigioso di tipo diplomatico e politico. Ma una cosa su cui può essere curioso, interessante riflettere è che la sua professione attuale di astronauta e la sua formazione professionale precedente di ufficiale dell'aeronautica gli danno anche alcune delle competenze che gli hanno dato sono sicuramente utili anche per questo nuovo incarico. Vediamo di che cosa si tratta. Beh, tenendo presente della sua professione attuale di astronauta, ricordiamo innanzitutto che ormai gli astronauti agiscono, operano sia per l'addestramento sia per l'esecuzione e lo svolgimento delle missioni in un contesto intrinsecamente internazionale come quello che svolgerà nel suo ruolo di ambasciatore. Ma poi, soprattutto nell'addestramento di base, gli astronauti svolgono anche una serie di esercitazioni e di attività per sviluppare e rafforzare le capacità di leadership, di team building, quindi di collaborazione e di lavoro di gruppo. Tutte competenze che anche in questo caso sono utili e importanti per mantenere contatti a livello internazionale. Ma ricordiamo anche che Luca Parmitano ha anche frequentato l'Accademia Aeronautica dell'Aeronautica Militare Italiana e nell'ambito di questo corso dell'Accademia agli allievi ufficiali vengono insegnate anche abilità di comando e anche in questo caso di leadership nel contesto naturalmente militare, ma di validità molto, molto più generale. E ricordiamo anche che nella professione di ufficiale, quindi un ufficiale delle forze armate, la necessità di lavorare in gruppo e soprattutto di avere contatti e attività, di svolgere attività in contesti internazionali, sono sempre presenti soprattutto per gli ufficiali, diciamo, non giovani che hanno una certa esperienza. Quindi, tutto sommato, anche un astronauta come Luca Parmitano non è un estraneo al tipo di ruoli e di incarichi che si appresta a svolgere. Quindi ricordiamo che il semestre di presidenza italiana inizia a luglio del 2014 e naturalmente facciamo i nostri auguri di buon lavoro a Luca Parmitano e siamo sicuri non solo che riuscirà a rappresentare nel modo migliore il nostro paese, sarà un buon ambasciatore del nostro paese e degli obiettivi che si pone in questo semestre di presidenza, ma sarà anche un ottimo ambasciatore del programma spaziale europeo.
Sicuramente una figura, un nostro connazionale particolarmente in vista, e parlando di connazionali, visto che è la sera tarda del 24, un veloce augurio di buon 25 aprile innanzitutto a voi due amici di podcasting, ma anche a tutti i nostri ascoltatori, perché davvero il nostro paese ritrovi lo slancio di cui avrebbe tanto bisogno. E siamo, a proposito di slancio, direi che siamo anche arrivati al momento giusto di ringraziare i nostri produttori, coloro che ci aiutano ad andare avanti ogni mese, sia con donazioni singole sia con donazioni ricorrenti. Il discorso che faccio sempre a tutti i nostri ascoltatori è lo stesso: immaginate di abbonarvi alla vostra rivista preferita in edicola, qualunque rivista patinata non la pagate meno di 5 euro e in più la nostra ha il vantaggio di avere tre bellissimi, perché ci segue in diretta, e simpaticissimi per entrambi, chi è sia in diretta ci segue sia chi ci ascolta in differita, presentatori. Ogni tanto i più noiosi se ne vanno, come stasera, restano solo i più bravi, e sicuramente per questo che abbiamo avuto un discreto numero di donazioni, tra l'altro una che ci è arrivata proprio il giorno 11 aprile da parte di Paolo San Martino, che è un collega di podcasting. Io mi scuso con Paolo, non conosco il suo podcast che non menziona nel messaggio che ha allegato alla donazione. Lo ringraziamo innanzitutto per la donazione, e poi il messaggio è: volevo farlo da un pochetto, dato che vi seguo da tempo e da podcaster capisco bene l'importanza delle donazioni. Non vi dirò quanto ho versato, sono solo X euro, ma ne farò altri e più avanti, promesso. Ah, eccolo qui, scusate, chiedo scusa, il podcast di Paolo è Apple Horizon. Quindi grazie a Paolo e andate ad ascoltare il suo podcast. Che Paolo, cioè, seriamente, Apple, dai. Comunque, non ci verserà più una lira dopo questo.
Infatti, accettiamo soltanto euro, quindi.
Esatto, esatto, bravo Paolo. Alessandro Zappa invece, che ci ha fatto una donazione, è stato presente, Alessandro, alla nostra Yuri's Night e si è portato via una delle magliette prodotte da Isa in occasione di una delle precedenti serate e, come promesso, ha deciso di ricompensarci con la sua donazione, di cui ancora una volta diciamo grazie, così come grazie a Dennis Grosso, che è uno dei nostri storici donatori ricorrenti. Grazie anche ad Antonio Ciuca, che ci ha fatto una donazione singola, e vediamo un po', l'ultimo è arrivato proprio un paio di giorni fa, il nostro donatore ricorrente nonché ospite di podcast, Gian Pietro Ferrario. Grazie a tutti voi e, come dicevo, la vostra rivista preferita è qui. Voglio cogliere l'occasione anche nuovamente per segnalare dove prendiamo gli articoli che commentiamo in diretta. Li prendiamo su astronautinews.it, la squadra di articolisti che presta volontariamente e gratuitamente la sua opera per adattare, raccogliere e documentare al meglio, corredare di fotografie le notizie spaziali sul web. È sicuramente un fattore chiave nel successo del nostro podcast. Non potremmo assolutamente stare qui a raccontarci nulla se non ci fossero loro alle nostre spalle a fornirci materiale importante, scritto molto bene, documentato accuratamente. E quindi, se non potete farci una donazione, come dire, pecuniaria, quello che vi chiediamo è di far conoscere sia Astronauticast che Astronauti News ai vostri amici, ai vostri compagni di università, a quel cuginetto che sapete appassionato di astronauti e di razzi. Perché? Perché quando eravamo bambini noi, a voglia, se fossimo, saremmo stati veramente contenti di avere un sito in italiano da cui leggere avidamente tutte le notizie dei nostri beniamini, dei nostri astronauti, delle nostre missioni spaziali. Ma era ovviamente un'altra epoca, non c'era nulla del genere a disposizione. Oggi invece c'è, quindi parlate di noi, fateci conoscere. È come se ci aveste offerto, Paolo, una bella fetta di carne. Un'altra fetta di carne ce la potete offrire lasciando commenti sui nostri social network, quindi sulla nostra pagina Facebook piuttosto che sull'account Twitter, piuttosto che in calce agli articoli di Astronauti News. Abbiamo installato recentemente Discus per promuovere quelli che sono i contenuti di maggior pregio. Non abbiamo moltissimi commenti, ma il motivo è anche che la parte più viva della nostra comunità sta su forumastronautico.it, un altro luogo di aggregazione dove chi vuole provare a fare qualche domanda, vado ad approfondire o così a vivere un po' in maniera partecipativa la passione per l'astronautica, lo può fare con una registrazione gratuita. Chiudo ricordando che su nessuno dei nostri siti è presente alcuna forma di pubblicità. E questa è una scelta redazionale fatta per dare a voi e a noi la possibilità di godere di queste notizie in tutta libertà e senza condizionamenti né possibili pericoli di persone che ci accusano di fare del lucro copiando, commentando il lavoro di altri. Non è così. Credo di non avere dimenticato proprio nulla. E adesso, vero? Lo sapete tutti cosa sta per arrivare, la barba assoluta, la nostra rubrica del nonno Apollo.
Sì, prendo subito la parola, evitiamo la sigla per non creare problemi tecnici e segnaliamo che alcuni giorni fa, un paio di settimane fa, è mancato all'età di 95 anni John Hubolt, un ingegnere della NASA, che ha avuto un ruolo chiave nel programma Apollo, ma che è poco conosciuto. Quindi ricordiamo brevemente qual è stato questo suo ruolo chiave. Diciamo innanzitutto che ha lavorato John Hubolt al Langley Research Center di Hampton in Virginia della NASA. È stato uno dei centri più antichi della NASA ed era precedentemente un centro di ricerca della NASA, l'ente di ricerca aeronautica che ha preceduto la NASA e che è diventato poi la NASA.
La NACA, quindi.
Esatto, la NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, in cui Humboldt aveva cominciato a lavorare nel 1942. L'episodio a cui mi riferisco riguarda l'inizio degli anni 60, quando era in pieno vigore il dibattito, una volta ricevuto l'incarico dal presidente John Kennedy di portare l'uomo sulla Luna entro il decennio, di quali fossero le modalità di missione più adatte per compiere questa impresa nel periodo limitato a disposizione. E si erano creati tra i vari centri della NASA e tra i vari ingegneri e scienziati tre gruppi principali che sostenevano altrettante modalità di missione. Il primo tipo di modalità di missione veniva chiamato ascesa diretta e prevedeva l'utilizzo di un solo veicolo che sarebbe stato lanciato dalla Terra, sarebbe atterrato sulla Luna e poi ripartito dalla Luna per rientrare a Terra. Un'altra fazione sosteneva una modalità di missione chiamata rendezvous in orbita terrestre, in cui sarebbero stati lanciati una successione di razzi relativamente modesti come capacità di carico per assemblare in orbita terrestre un complesso, un'astronave che poi si sarebbe spostata, sarebbe andata verso la Luna per compiere la missione. E infine un altro concetto, un'altra idea di missione lunare chiamata Lunar Orbit Rendezvous, che è quella che poi venne effettivamente impiegata, che prevedeva l'utilizzo di un'astronave principale che sarebbe stata lanciata insieme con un modulo lunare più piccolo e sarebbero arrivati insieme in orbita lunare, dopodiché il modulo lunare si sarebbe staccato per l'atterraggio e la missione di esplorazione della Luna, e una parte di questo modulo sarebbe ripartita per ricongiungersi appunto con un rendezvous in orbita lunare all'astronave principale che sarebbe poi rientrata a Terra. Humboldt si rese conto, insieme con altri ingegneri, facendo una serie di calcoli, che vista le capacità, le tecnologiche di quell'epoca, i prevedibili sviluppi dei lanciatori, sarebbe stato possibile realizzare una missione lunare umana entro il decennio soltanto con quest'ultima modalità di missione, con quest'ultimo profilo di missione del rendezvous in orbita lunare, e spinse moltissimo insieme ad altri per promuovere questa modalità di missione. Quella che sembrava favorita era l'ascesa diretta, cioè quella della costruzione di un unico veicolo, che però avrebbe richiesto un razzo gigantesco, difficile da costruire e da realizzare nel decennio assegnato dalla impresa, dalla sfida di Kennedy. Il problema però del sostenere una di queste ipotesi era l'eccessiva burocrazia della NASA, che richiedeva discussioni interminabili e soprattutto il passaggio per via gerarchica per arrivare, per portare gli argomenti tecnici giusti a chi avrebbe dovuto poi prendere le decisioni ad alto livello. Allora John Humboldt, e questo è l'episodio principale per cui viene ricordato e considerato un personaggio chiave del programma Apollo, si rese conto che si stava perdendo troppo tempo con questa burocrazia e con questa via gerarchica, e il 15 novembre del 1961 scrisse una lettera di 9 pagine all'Associate Administrator della NASA, che allora era Robert Siemens, scavalcando quindi tutti i livelli gerarchici intermedi ed esponendogli la sua preoccupazione per il protrarsi della discussione e sostenendo, spiegando ancora una volta perché il Lunar Orbit Rendezvous era l'unica soluzione praticabile viste le risorse disponibili, gli sviluppi tecnologici prevedibili e il tempo limitato a disposizione di soltanto un decennio. La sua lettera ebbe l'effetto desiderato e poi via via tutti i dirigenti chiave della NASA si convinsero in un tempo più breve di quello che avrebbe richiesto la via gerarchica usuale e poi fu scelto effettivamente questo profilo di missione. Questo ingegnere così importante della NASA con un ruolo così grande nel programma Apollo, non sappiamo se il traguardo del decennio, quindi entro il 1970, sarebbe stato effettivamente raggiunto senza gli sforzi di Hubble. Ricordavamo all'inizio, è mancato il 14 di aprile del 2014 all'età di 95 anni. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Bravo Paolo, devo dire subito per chi si è scandalizzato della mia introduzione che la mia era solo ed esclusivamente invidia del successo che la rubrica di Nonno Apollo continua ad avere dopo così tante stagioni e vanta innumerevoli tentativi di imitazione, come si diceva, per alcune riviste di enigmistica. Vediamo un po', abbiamo parlato della figura davvero mitica di John Hobolt e del coraggio con cui ha deciso di saltare alcuni livelli gerarchici e di rivolgersi direttamente al vice direttore della NASA, e allora restiamo per un momento in campo della NASA, perché vedo che il nostro Luigi vuole per la rubrica Io Robot, altrettanto amata quanto la storia di Nonno Apollo, raccontarci la fine della missione lunare Ladì. Tra l'altro, Paolo, mi sembra di ricordare anche qui di aver letto qualche strafalcione in giro sui media generalisti. Ma dai Luigi, esatto, illuminaci un pochino tu, Luigi, su cosa in realtà è successo e perché la sonda Ladì è finita come è finita.
Allora, Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer ha chiuso la sua missione nella mattinata del 18 aprile, ultimo scorso. L'impatto con la superficie lunare è avvenuto fra le 6.30 e le 7.22 del mattino, ora italiana, ed è stata un impatto previsto e ovviamente calcolato in modo non precisissimo, però comunque era una fine che questo tipo di questa sonda avrebbe dovuto fare naturalmente. La sonda è stata lanciata l'anno scorso, quindi aveva una missione primaria di 90 giorni o 100 giorni, se stavo guardando. 100 giorni, la missione primaria, questa missione primaria è stata completata nel marzo di quest'anno e è stata lanciata nel settembre del 2013 da Wallop Island in Virginia e doveva occuparsi di studiare la flebilissima atmosfera lunare, che è uno strato molto sottile al di sopra della superficie lunare. Tutte gli obiettivi di missione sono stati raggiunti, nel senso che questi 100 giorni di missione primaria sono stati completati, ha potuto eseguire tutti i suoi rilevamenti, ha eseguito anche una missione estesa, infatti la missione è andata avanti appunto fino al 18 aprile e ovviamente la sonda è stata fatta schiantare sulla Luna perché aveva finito il propellente. E quindi avrebbe comunque fatto quella fine lì. In questo modo sono stati raccolti dati fino all'ultimo momento di vita della sonda e adesso si potrà anche studiare il punto di impatto. Infatti Lunar Reconnaissance Orbiter è stato già messo al lavoro per poter recuperare tutte le immagini del punto di impatto e si cercherà di capire anche il modo in cui la sonda si è distrutta quando ha colpito la superficie. Consideriamo che ha colpito appunto la superficie lunare a 5.800 km orari. Si fa nell'articolo di Matteo Carpentieri su Astronauti News si fa il paragone che è circa 3 volte la velocità di un proiettile di fucile. Quindi buona parte della sonda si è disintegrata e ed è bruciata completamente, perché è stato come un impatto di un meteorite sostanzialmente. E comunque la missione secondaria, la missione che ha portato fino alla fine la sonda, ha permesso di scendere tantissimo al di sopra della superficie lunare, e quindi scendere addirittura sotto i 2000 metri di quota, e in questo modo si sono riuscite ad avere informazioni sempre più importanti sull'atmosfera lunare. E tutte queste informazioni che abbiamo avuto sono molto importanti sia per capire l'atmosfera lunare, però soprattutto per capire il comportamento delle atmosfere su corpi celesti con gravità bassa, come appunto può essere Mercurio, come possono essere gli asteroidi. Un altro degli esperimenti molto importanti che è stato effettuato è stato quello del Lunar Laser Communication Demonstration. In pratica è stato fatto un collegamento di dati fra la sonda, la D, e Terra, quindi da 385.000 km di distanza, con un raggio laser modulato, e si sono ottenute una velocità di trasmissione dalla Luna alla Terra di 622 megabit al secondo, mentre da Terra, dalla stazione di controllo primaria in New Mexico, verso la sonda, si è riuscito a comunicare alla velocità di 20 megabit al secondo, che rispetto agli standard delle comunicazioni normali è veramente tantissimo. Questi tipi di comunicazione sarebbero fondamentali, importantissimi su delle missioni che possono andare anche più lontano, però soprattutto potrebbero permettere di avere immagini e dati su un flusso dati continuo, che potrebbe permettersi di avere immagini in alta definizione che arrivano direttamente dalle sonde mentre stanno facendo che non sono come attualmente viene effettuato dalle varie sonde, che normalmente viene registrato a bordo tutto e poi con calma viene spedito a terra, proprio per il fatto che le velocità di trasmissione non sono a questi livelli. Un altro punto a favore appunto di questa missione estesa è stato che le ultime 100 orbite che ha eseguito sono state appunto, come dicevo prima, ad una quota molto bassa sulla Luna, e quindi sono tutte informazioni importantissime che, nonostante sia stato diciamo pericoloso per quanto riguarda la navigazione della sonda, soprattutto per il fatto che la Luna ha le mass cons, che sarebbero le concentrazioni di massa, quindi la massa della Luna non è uniforme, e quando una sonda, comunque un satellite, ruota intorno alla Luna, normalmente ha l'orbita che non è stabile, e uno dei motivi per cui queste mass con sono evidenti è il fatto che la Luna mostra verso la Terra sempre la stessa faccia, proprio il fatto che la faccia che è mostrata è girata verso di noi è quella più pesante, proprio, e questo è il motivo per cui la rotazione della Luna intorno alla Terra è sincrona, e quindi appunto ci mostra solo una faccia. Nota curiosa è che la NASA ha anche coinvolto il pubblico in questo finale di missione, facendo concorso di Take the Plunge, letteralmente buttatevi, e in pratica ha permesso agli appassionati di provare a indovinare la data e l'ora dell'impatto della sonda. Migliaia di persone hanno partecipato, e la NASA poi premierà il vincitore con un certificato di congratulazioni. Ovviamente sarebbe stato più bello avere qualcosa di più, però diciamo che è già un meglio di niente, è già un qualcosa, ecco.
Assolutamente vero, assolutamente vero. Stavo riflettendo su alcune cose mentre tu descrivevi la fine di La D. Una di queste è che giocare con la forza di gravità e soprattutto con la bassa gravità è qualcosa che sarà molto presente nella prossima vita di Rosetta, di cui vi voglio parlare poi in chiusura di episodio. È davvero interessante, insomma, è caduta sulla Luna perché così doveva essere, ecco, non perché la NASA sia un'agenzia sprecona che quando non sa cosa fare usa i suoi satelliti come proiettili e va a inquinare la Luna, ecco. No, non è andata proprio così. Allora, vedo che rimangono praticamente i link della settimana per finire e credo allora sia il momento di inserire questa nuova rubrica che vorrei lanciare e che vorrei portare avanti nei prossimi episodi, magari senza una cadenza esattamente regolare, dipende un po' anche dalla facilità con cui riesco a preparare il materiale, ma mi piacerebbe moltissimo andare a vedere un pochino quali sono le sonde, le missioni dell'Agenzia Spaziale Europea attualmente in giro per il Sistema Solare o anche indagare un po' quelle che sono state le missioni storiche. Per tutti gli appassionati di spazio, infatti, è molto semplice vedere la NASA come l'agenzia spaziale di riferimento, un po' quasi un NASA uguale esplorazione spaziale. È certamente stato così per molti anni, per decenni, e il culmine si è toccato con il programma lunare, seguito poi dal programma Shuttle, ma anche noi europei, con il tempo e con le dovute differenze legate principalmente al budget, sappiamo fare le cose per bene, ma soprattutto sappiamo sognare in grande. Si sa che sognare non costa nulla, ma secondo me una delle missioni che più di molte altre, o forse in assoluto la missione che è la più spettacolare di quelle lanciate da ESA. Voglio parlarvi della missione Rosetta. Rosetta è il nome di questo esploratore cometario, un satellite inviato a incontrare la cometa Churyumov-Gerasimenko. Si tratta di una sonda dell'ESA lanciata da Ariane 5 il 2 maggio del 2004, devo dire anche con un certo ritardo rispetto alla data originale di lancio, circa un paio d'anni, poi ne parleremo meglio. E sono proprio le caratteristiche della sua missione a lasciarmi letteralmente a bocca aperta. Quando le ho scorse oggi per prepararmi qualche appunto e raccontarvi la sua storia questa sera, sono rimasto letteralmente stupefatto dalla quantità di cose che questa sonda ha fatto in passato e dovrà svolgere nel prossimo futuro. Tanto per cominciare partiamo proprio dal lancio, perché doveva essere lanciata nel 2002, ma nel dicembre del 2001 Ariane 5 fallisce, esplode e si decide di rimandare, di tenere in attesa tutti i lanci futuri per quel lanciatore prima che non sia completamente chiaro cosa è andato storto e soprattutto prima che non sia ristabilita la fiducia nelle capacità del lanciatore di performare senza incidenti. E allora questo il primo obiettivo, l'obiettivo originario che era la cometa 46P Virtanen di Rosetta viene perso, perché ovviamente si deve fare un calcolo tenendo in considerazione sia le capacità del lanciatore sia la traiettoria della cometa e insomma in qualche modo si deve far sì che il satellite si incontri con la cometa. Ecco, purtroppo le 2 anni di ritardo sono costati a Rosetta l'incontro con la Virtanen. Però si scopre che è possibile tentare il lancio con un'altra sonda, se volete con un nome ancora più originale, appunto la Churyumov-Gerasimenko, e per farlo però l'Ariane 5 non è sufficiente, bisogna inventarsi qualcosa per spedire Rosetta verso la Churyumov-Gerasimenko. E cosa si usa? Si usano i pianeti. La traiettoria dopo il lancio di Rosetta la porta a incontrare la Terra una prima volta, dalla Terra riceve una sorta di fiondata gravitazionale che la dirige verso Marte, da quest'altro pianeta viene rimandata ulteriormente verso Terra dopo aver acquisito altra velocità, e un'ultima volta, quindi un quarto e ultimo passaggio, lo fa ancora con il nostro pianeta, che dà, per così dire, la spinta finale che la indirizza nel cosmo, nello spazio profondo. Nella sua traiettoria incontra due oggetti rilevanti, osserva infatti due asteroidi, l'asteroide Steins nel 2008 e l'asteroide Lutezia nel 2010. E cosa fa per tutto il resto del tempo? Sostanzialmente dorme, perché considerate che Rosetta è una delle poche, se non forse l'unica sonda inviata molto distante dal Sole a essere alimentata da pannelli solari, e quindi per risparmiare energia e soprattutto per così risparmiare gli strumenti di bordo in un viaggio che si preannuncia lungo oltre 10 anni, viene praticamente spento quasi tutto a bordo, tranne che alcuni riscaldatori chiave posti vicino alle unità di elaborazione dei computer di bordo, che non si possono raffreddare oltre una certa temperatura. Viene fatto anche una cosa che normalmente non si fa, è una sorta di tabù nell'ambito delle operazioni spaziali. Per risparmiare energia viene spento anche il ricevitore di bordo. Quindi non è possibile fisicamente contattare Rosetta e lei stessa a svegliarsi a intervalli regolari il tempo sufficiente per mandare un messaggio al suo costruttore e dire sto bene, ovviamente in linguaggio rosettofilo, non lo so, rosettista. E nel luglio del 2011, rosettano, va bene, rosettifero. Nel luglio del 2011 infatti avviene il suo ultimo sonno e quando ormai praticamente Rosetta ha percorso 800 milioni di chilometri, che dunque tenete conto, per fare un paragone, che la Terra vista dal Sole è circa 150 milioni di chilometri, quindi in questo caso siamo a oltre 5 volte questa distanza, oltre 5 unità astronomiche. Questo sonno quanto dura? Dura fino a pochissimo tempo fa, perché è proprio nel gennaio del 2014 che Rosetta, grazie a un timer di bordo, si risveglia. Lo dicevamo, non era possibile da terra svegliare, scuotere Rosetta, anche se è stata portata avanti dall'ESA una ottima campagna di pubbliche relazioni chiamata Wake Up Rosetta, dove chiunque poteva registrare un video o un audio con cui tentava di svegliare questo satellite, un po' in maniera scherzosa, ma in realtà immaginate quando voi tenete spento per qualcosa come 3 anni consecutivi qualunque oggetto elettronico, togliendo anche l'alimentazione in un freddo inverno, quando poi lo riaccendete, insomma, qualche timore che le cose non funzionino esattamente come le avete lasciate rimane. Immaginatevi la tensione che percorreva i controllori di volo quando nella tarda mattinata del 20 gennaio hanno atteso di fronte agli schermi di vedere la portante, quindi questo picco nella potenza del segnale radio proveniente da 800 milioni di chilometri di distanza. E in effetti una delle cose più particolari da ascoltare sul loop interno dei controllori di volo è il comando di test che il collega di Rosetta invia agli apparati radio di bordo. Qualunque collegamento con una sonda che si trova in viaggio nello spazio avviene con una sorta di saluto, con un comando di test che serve a fare nient'altro che verificare il buon funzionamento dell'apparato radio di bordo. E quando il collega invia il comando, comincia a fare il conto alla rovescia e partono una ventina di minuti prima che dallo spacecraft arrivi il pong, il di ritorno. Quindi il collega manda un ping, dalla sonda torna il pong. Con le nostre missioni XMM Integral, quando va male ci impiega un terzo di secondo, quando sono all'apogeo con lui ci impiega un parecchio di più. Andiamo un pochino a vedere nel dettaglio che cosa deve fare Rosetta e perché valsa la pena inviarla in una traiettoria così complicata. Beh, dicevamo intanto che deve incontrare una cometa che non era il suo obiettivo principale, ma soffermiamoci un attimo a pensare a quanto è fantastica l'idea di andare incontro a uno degli oggetti più misteriosi e al contempo più affascinanti del sistema solare. Sono molti gli studiosi, per esempio, che sostengono che siano state le comete a portare i primi mattoncini che hanno poi portato alla vita sulla Terra. Vogliamo chiamarla fantascienza? Io personalmente sono un po' scettico, quindi per me tutto ciò che non è provato è fantascienza. Tuttavia è un'ipotesi che ha delle sue, ha una sua fattibilità, un suo interesse, e quindi inviare una sonda proprio verso questo corpo celeste, questo tipo di corpo celeste, è particolarmente affascinante. E poi è affascinante anche dal punto di vista ingegneristico. Pensiamo al dettaglio dei pannelli solari a cui facevamo riferimento poco fa. Rosetta è dotata di un'apertura alare, tra virgolette, di 14 metri. E questo perché deve sfruttare una luce, deve raccogliere una luce che alla sua distanza dal Sole, quando incontrerà la cometa, è pari solo al 4% della luce che i satelliti in orbita intorno alla Terra ricevono. Questo satellite dovrà funzionare con qualcosa come 400 watt, quindi davvero pochissimo. Se torniamo per un attimo con la memoria alle lampadine che avevamo in casa fino a una decina di anni fa, quelle col filamento incandescente, spesso si montavano nelle stanze più grandi almeno una lampada da 100 watt. Quindi quattro di quelle lampade equivalgono alla potenza assorbita da Rosetta. Quando se fosse all'interno del sistema solare, quindi nella parte più vicina al Sole, un po' come appunto in orbita intorno alla Terra, sarebbe capace di generare 8700 watt, quindi 8 kilowatt, più di due contatori, tra virgolette, standard di un appartamento italiano. Il risveglio è andato benissimo. Il 20 di gennaio, vi dicevo, il segnale tanto atteso è arrivato solo con un pochino di ritardo, ed è proprio per scaricare l'enorme tensione accumulata in questi anni di speranze e di dita incrociate che il giubilo e davvero l'urlo di sfogo dei controllori di volo qui in ESO, che è stato forse uno dei più coinvolgenti che si sia mai visto da parte europea. Un po' mi viene solo come paragone, mi viene in mente solo quando i rover marziani hanno toccato la superficie del pianeta rosso. Anche in quel caso avete visto controllori di volo quasi inspiegabilmente eccitati, quasi sovraeccitati, ma vi assicuro che quando dedicate
un tifo da stadio,
ma quando dedicate così tanta energia nervosa a un obiettivo, poi è uno sfogo umano.
Per decenni, peraltro.
Esattamente, in questo caso sì. Ci sono ancora delle manovre di avvicinamento da fare, perché c'è un altro problema con le comete. Anche qui mi riaggancio al discorso che faceva Luigi. Luigi ci parlava di questi accumuli di massa, no? Che sono distribuiti in maniera disomogenea sulla Luna, nel senso che sono concentrati in alcune parti, tra cui i mari, che sono la parte verso la Terra del nostro satellite. Ebbene, sulla cometa il problema è l'opposto, che se volete c'è una omogeneità di bassissima massa. Le comete sono delle grosse spugne, per quello che ne sappiamo, composte per la maggior parte da ghiaccio e da polvere, e quindi non esiste un vero e proprio cuore roccioso o comunque un oggetto estremamente massiccio, estremamente denso e come tale, per esempio un cuore metallico, e che come tale sia in grado di generare una forza di gravità significativa. Quindi, a differenza praticamente di tutte le altre sonde che hanno dovuto inserirsi in orbita intorno a un altro corpo celeste, per Rosetta inserirsi in orbita intorno alla cometa sarà una sfida nella sfida. Intanto il prossimo 21 maggio avverrà la prima delle manovre che serviranno a favorire questo inserimento orbitale, ma poi la sonda, avvicinandosi alla cometa, spiraleggerà intorno a questo corpo celeste, disegnando una sorta di triangoli. E questo perché non è possibile, appunto, far conto su una importante forza di gravità, non è possibile effettuare la classica accensione per frenare la sonda e metterla in orbita intorno a un pianeta. Qui parliamo di un oggetto di massa molto piccola, e quindi tutti gli spostamenti di Rosetta prima e Phyla, poi vedremo cos'è Phyla, poi saranno particolarmente delicati da condurre. Quindi il fattore chiave è proprio la gravità, ma c'è un altro fattore chiave ancora, e cioè: se ipotizzassimo di far atterrare un oggetto su Marte, come è stato fatto diverse volte, la scelta del punto di atterraggio sarebbe preceduta da mesi e mesi di importanti campagne fotografiche. In pratica si cercherebbe di capire qual è il posto migliore dove far atterrare il rover o il lander e rischiare meno il fallimento della missione. Nel caso di Rosetta, come se non bastassero tutte le manovre effettuate, le sfide di mettersi in orbita intorno a una cometa che per sua natura è problematica perché ha una bassa gravità, perché può avere delle eruzioni di cui ancora parleremo tra poco, no, a cavallo di Rosetta c'è un piccolo lander che si chiama File. Questo lander sarà rilasciato con una molla, non avrà nessuna propulsione autonoma, sarà appoggiato sulla superficie della cometa e per non scappare via, per non rimbalzare via, è dotato di arpioni e di viti con i quali si aggancerà, si ancorerà come una sorta di parassita sulla superficie della Churyumov-Gerasimenko. Provate a immaginare questo oggettino che è minuscolo e è alimentato esclusivamente a batterie. File ha una batteria che è destinata a durare 64 ore, durante le quali il suo compito sarà quello di fotografare la superficie della Churyumov-Gerasimenko e ritrasmettere i dati raccolti a Rosetta, che farà da ponte radio con la Terra. Un secondo compito ancora più importante, perché davvero mai tentato prima, oltre alla sfida in sé dell'atterrare, dovrà carotare una cometa per la prima volta nella storia e raccogliere un campione per una profondità di circa 20 o 30 centimetri. Questo campione sarà analizzato dagli strumenti che File ha dentro se stesso, quindi una sorta di mini laboratorio geologico che faremo noi europei, se tutto va bene, atterrare su una cometa. Lo trovo assolutamente straordinario. Provate a immaginare questa scena in cui il piccolo File, nel buio quasi assoluto, atterra sulla gelida superficie della cometa. Tenete conto, quando parlavamo di gravità, che è stata fatta la misura e si tratta di una decina circa 10 milionesimi rispetto a quella terrestre, praticamente nulla. Cosa succederà sulla superficie della cometa? Beh, questo nessuno lo sa, ripeto, non è stato possibile fare una campagna fotografica perché non c'è nulla intorno alla cometa. Ci sarà Rosetta, ma una volta che sarà arrivata, quindi sarà effettuata tra virgolette al volo la scelta del luogo di atterraggio. Ma una volta atterrati, siccome le comete sono cosa nota, corpi estremamente instabili, un cambiamento dell'equilibrio termico di questo corpo celeste potrebbe portare o a delle rotture sul ghiaccio o addirittura a vere e proprie eruzioni di vapore, che sono poi quelle che danno origine alla famosa coda delle comete. Quando le comete si avvicinano molto al Sole, vengono scaldate, la parte acquosa vaporizza e si crea una lunga scia di vapore e detriti che poi, quando la Terra ci vola attraverso, danno origine agli sciami meteorici che conosciamo, per esempio, come le lacrime di San Lorenzo, le Perseidi e le Leonidi e tante altre. Quando abbiamo questi fenomeni sulla Terra, sappiate che stiamo volando nella coda di una cometa. Anche questa è una sfida che aspetta File, quella di così sopravvivere, se possibile, a eventuali eruzioni sulla superficie. Ma non solo, direi che anche Rosetta può essere messa a rischio trattandosi di un oggetto in orbita intorno alla cometa. Beh, credo di avervi detto praticamente tutto per quello che riguarda Rosetta, quindi spero converrete con me che i mesi migliori sono davanti a noi. Per chi volesse approfondire, beh, ci rimane un ultimo dettaglio, in effetti, me lo stavo per dimenticare. Rosetta è una, vista l'unicità della sua missione, peraltro, è letteralmente zeppa di strumenti scientifici. Ce ne sono tanti che ho volutamente evitato di citarli ora, perché invece delle ore e mezzo di trasmissione che stiamo facendo saremmo finiti alle calende greche. Ne accenno solo tre. Ce ne sono tre che hanno dei principal investigator italiani e ve li dico subito. Si tratta di Giada, che è sostanzialmente uno strumento che analizzerà le polveri cometarie. Il principal investigator è Alessandra Rotundi. Abbiamo poi Virtis, che è uno strumento che ha lo stesso nome di uno strumento su Venus Express. Si tratta di un spettrometro che opera nella gamma del visibile e dell'infrarosso. Il principal investigator è Fabrizio Capaccioni. E in ultimo, proprio il trapano di cui il piccolo lander File è dotato, chiamato SD2, vede come principal investigator una persona molto molto conosciuta nell'ambito spaziale, Amalia Ercoli Finzi, che è stata per molti studenti del Politecnico di Milano, anche relatore di tesi, guru e quant'altro, chi più ne ha più ne metta. Vi invito per approfondire a scaricare questo numero di Isa Balletin, il numero 156. Chi lo avesse in carta non deve fare altro che andarselo a sfogliare, chi invece tra i nostri ascoltatori non lo ha a sua disposizione troverà il link per scaricare il file PDF in modo gratuito tra i link di due episodi fa, se non mi sbaglio. E davvero troverà l'articolo sul quale mi sono basato per questo racconto, a firma di Emily Baldwin, che è una degli addetti alle pubbliche relazioni di ESA, ma soprattutto un bellissimo schema che cerco di mostrare qui in diretta per chi ci vede in video, della sonda Rosetta con tutti i suoi strumenti scientifici dettagliati, nonché tutti i riferimenti del caso per contattare, per andare un po' a vedere i dettagli degli strumenti. Bene, ragazzi, spero di non avervi annoiato. Il mio intento era quello di trasmettervi un pochino del fascino di Rosetta. Ripromettiamoci insieme di raccontare le avventure di questa sonda via via che si avvicinerà al fatidico. Mi sa che vedete che mi sono dimenticato un dato fondamentale. Quando arriverà alla cometa? Arriverà prestissimo, in termini relativi, ad agosto 2014. Quindi nella prima settimana di agosto 2014, assolutamente sintonizzatevi. Ultimissima cosa, davvero bellissimo lavoro stato fatto da Daniel Scuca delle pubbliche relazioni di ESOC sul suo nuovissimo blog che segue la missione Rosetta. Vi invito a dargli un'occhiata, metterò il link nelle note dell'episodio, perché è stato rinnovato profondamente nella grafica, ma anche con una semplice fondamentale funzionalità, il feed RSS, che vi consentirà di abbonarvi oggi e di continuare a ricevere le notizie su Rosetta anche nel prossimo futuro. E per questa rubrica, ancora senza nome per il momento, è tutto. E torno a dare la parola ai miei due esausti colleghi di podcasting, che ho visto stavano ormai sorseggiando caraffe di caffè.
Sì, diciamo che ci sono due link della settimana in questo episodio. Il primo è il sito historicspacecraft.com, che è una mini enciclopedia dei veicoli spaziali storici per capsule, spazioplani e lanciatori, per i principali, anzi un buon numero di questi veicoli spaziali fornisce delle schede informative con dei disegni realizzati dall'autore di questo sito e soprattutto tantissime fotografie di veicoli, di questi veicoli che hanno volato, anche prototipi, che riprendono queste fotografie spesso dei dettagli tecnici particolarmente interessanti. Veicoli americani, sovietici, europei, commerciali, non commerciali, un sito realizzato veramente molto bene. Una cosa che sicuramente apprezzerà Marco di questo sito è che tutti i contenuti sono distribuiti con licenza Creative Commons, quindi i disegni realizzati da questo autore si possono riutilizzare e anche le fotografie, ripeto, davvero interessanti per i geek spaziali, si possono non solo guardare, esaminare in dettaglio sul sito, ma eventualmente utilizzare e citare per ulteriori scopi di divulgazione. L'altro link di questa settimana è un articolo pubblicato sul blog di Paolo Attivissimo, sul blog Il Disinformatico di Paolo Attivissimo, in cui ospita un intervento di un astronomo che presenta alcuni calcoli approssimati per capire quali sono i termini del problema che citavamo prima. Ne parlava Luigi parlando del lancio della capsula Dragon, cioè il problema del recupero del primo stadio del lanciatore Falcon 9. Spiega in maniera semplice ma accessibile ma sufficientemente rigorosa, i termini matematici, quali sono le questioni matematiche alla base del recupero, del rientro, della propulsione del primo stadio di come far atterrare un veicolo come quello del Falcon 9, come il primo stadio del Falcon 9, dopo un lancio che segua un profilo di missione tipico di questi lanci commerciali. Ripeto che sono dei calcoli approssimati, non sono particolarmente difficili da comprendere, richiedono soltanto un po' di algebra a livello della scuola superiore, ma sono estremamente interessanti perché fanno apprezzare meglio le difficoltà, le sfide, ma anche le opportunità di queste manovre così innovative, così audaci, che SpaceX sta tentando di eseguire.
Ottimo, ottimo, e questa volta anche abbondante. Le altre volte che sono stato regista ce l'eravamo cavata quasi in tempi record, ma oggi tra chiacchiere e questa rubrichetta nuova sulle sonde ESA abbiamo decisamente sforato. Molto interessante e direi anche molto nerd questa cosa della spiegazione matematica, è davvero una bella sfida, forza amici ascoltatori, non fatevi spaventare dalle cifre, andate a vedere che è bello poter scendere nei dettagli, bravo Paolo per averlo segnalato e l'altro Paolo attivissimo per aver avuto il coraggio di pubblicare una cosa così sul suo blog.
Ti ringrazio, ma l'idea di segnalarlo è stata di Ricky.
Diamo a Cesare quello che è di Cesare, allora. Bravo Riccardo, in contumacia. Va bene, se non avete altre chiacchiere o cose particolari, signori, io tirerei anche le fila del discorso. Come dicevo, abbiamo sforato abbondantemente, ma non importa. Spero che tutto quanto sia stato di gradimento dei nostri ascoltatori. Se così non fosse, ma se anche così fosse come io spero e credo, lasciate anche un commento alla puntata, anche astronauticast.com, il nostro sito ha la possibilità di ricevere commenti, fateci sapere cosa ne pensate, suggerimenti e critiche, sicuramente arriverà una critica per i miei tempi. Ho detto che il comando di test che va a Rosetta impiega circa 20 minuti, boiata galattica, perché ho fatto i conti mentre Paolo faceva il discorso sulla matematica, mi si è formato un senso di colpo, ho detto ma perché devo essere inaccurato, e si trova Rosetta 43 minuti luce, quindi il povero collega viene in turno la mattina alle 6, manda il comando di test e 43 per andare più 43 per tornare alla conferma, 86 minuti dopo, quindi alle 7:30, dopo aver abbondantemente sorseggiato il caffè, vede la lucina sulla sua telemetria diventare verde, che Rosetta ha risposto.
E con questo se avessi la risposta dopo un'orbita tu.
sì, in effetti è proprio così. Un saluto da Darmstadt, allora, da Marco Zambianchi, che vi dà appuntamento alla prossima settimana. Passiamo a Carmagnola.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli.
E facciamo un salto oltre il Ticino e si va a Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che fino al prossimo episodio potete seguire le nostre discussioni e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Grazie ancora a tutti per l'ascolto, alla settimana prossima, e fino ad allora ad Astra.